Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia, se volete, e guardiamo insieme al capitolo 4 di Efesini, dal versetto 17 al 24, che è il nostro testo per lo studio di questa mattina. Efesini, capitolo 4, versetto 17. E voglio leggervi la scrittura e poi, dopo avervi dato il contesto, cominceremo a parlarne per vedere che cos'è che Dio vorrà dirci questa mattina attraverso di essa. Efesini 4, iniziando dal versetto 17, l'apostolo Paolo dice: questo dunque io dico ed attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto ed in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù? Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe secondo le passioni ingannatrici, ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. E ci fermeremo qui. Quando ricevete Gesù Cristo, quando nascete di nuovo, quando entrate nel regno di Dio, avviene un cambiamento straordinario nella vostra natura. Diventate un individuo completamente diverso. Infatti, il cambiamento che è avvenuto quando siete stati salvati è stato più drammatico ed è più drammatico persino del cambiamento che avverrà quando morirete, perché la vostra nuova natura è già stata creata. Il nuovo voi è già stato fatto. Siete già adatti per il cielo, siete già cittadini del regno di Dio. Tutto ciò che fa la morte è liberare quella nuova natura affinché essa possa entrare nella presenza di Dio. Il cambiamento più grande però è già avvenuto quando siete stati salvati e ogni cosa è diventata nuova. In 2 Corinzi 5,17 Paolo dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ora, notatelo bene, egli è una nuova creatura, non riceve semplicemente qualcosa di nuovo, egli è nuovo. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. C'è una nuova creazione. In Galati 2,20 Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, è un nuovo io. Solo che non è più io. La vita che ora vivo è la vita di Cristo che vive in me. Ora voglio che rimaniate concentrati su questo pensiero. È un nuovo voi, è un nuovo io, è una nuova creazione. E quando studiate le epistole di Paolo, scoprite che egli parla di una nuova volontà, di una nuova mente, di un nuovo cuore, di una nuova potenza, una nuova conoscenza, una nuova sapienza, una nuova percezione, una nuova comprensione, una nuova vita, una nuova eredità, una nuova relazione, una nuova giustizia, un nuovo amore, un nuovo desiderio, una nuova cittadinanza e così via. Infatti, riassumendo il tutto, la Bibbia afferma che si tratta di una novità di vita, una novità di vita. Ora, ho sentito molte persone insegnare che quando diventate cristiani, Dio vi dà qualcosa di nuovo. Avete ancora la vostra vecchia natura? La vostra vecchia natura peccaminosa è ancora lì e così via, ma Dio aggiunge qualcosa di nuovo. Secondo la parola di Dio, però, voi siete nuovi. Non è semplicemente una questione di aggiunta, è una questione di trasformazione. Capite la differenza? È un nuovo voi che è rinnovato. Sono stato crocifisso con Cristo. Il vecchio io cessa di esistere. Tuttavia, io vivo risorto di nuovo. Ma non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Non più io, dice Paolo, ma Cristo vive in me. Ascoltate, amici, dovete afferrare tutto questo fin dall'inizio dei nostri pensieri questa mattina. Voi siete un nuovo voi. Potreste dire, ma se sono così nuovo, allora perché continuo a peccare? Perché siete nuovi, però dentro un vecchio cappotto puzzolente? E quel cappotto è la vostra carne, è la vostra umanità. Ecco perché in Romani 7,17, di Romani 7,20, Paolo dice, è il peccato che dimora in me. E di nuovo, al versetto 20 dice, è il peccato che abita in me. In altre parole, quando pecco, non è la mia nuova natura che pecca. Ora, forse questo potrebbe essere nuovo per alcuni di voi, quindi seguitemi bene. Non sono più io che lo faccio, sta dicendo. Non è quell'io risorto, non è quella nuova natura che pecca. Oh, e tra l'altro, non esiste alcuna vecchia natura. Quello è un termine estraneo alla scrittura. Esiste il vecchio uomo, ma il vecchio se n'è andato. Voi siete nuovi. Però non è il nuovo io che pecca, dice, è il peccato che dimora in me. In altre parole, è quel cappotto puzzolente dell'umanità che la nuova natura deve sopportare finché non andrà ad essere con il Signore. Quindi la cosa con cui dovete fare i conti come cristiani è proprio quel vecchio cappotto puzzolente. Dovete togliervelo di dosso, ecco perché Pietro usa il verbo spogliarsi, che significa togliersi i vestiti sporchi e buttarli via, in 1 Pietro 2. Liberatevi di quella roba lì. E voglio che lo sappiate bene, noi non siamo un lavoro di ristrutturazione e non siamo semplicemente qualcosa a cui è stato aggiunto qualcos'altro. Io non credo che il cristiano abbia due nature, credo che il cristiano abbia una sola nuova natura. L'io muore, l'ego muore, l'io vive. Così che il cristiano è un uomo nuovo, unico, è una creatura completamente nuova, un nuovo io vivente, ma il peccato è ancora un problema perché quel nuovo uomo indossa ancora quel vecchio cappotto puzzolente che è l'umanità. E ciò che la Bibbia affronta è proprio il fatto che dobbiamo cominciare a liberarci di quella vecchia roba puzzolente, il nuovo uomo, il nuovo modo di vivere umanamente parlando, e noi dobbiamo rivestire questo nuovo uomo, cioè la nuova umanità, affinché si adatti e corrisponda e sia coerente con la nuova natura. Ma la maggior parte di noi deve combattere per liberarsi di quella vecchia roba lì. Nel capitolo 3 di Colossesi, l'Apostolo Paolo dice che se siamo stati risuscitati con Cristo, in altre parole il vecchio uomo è morto, il nuovo è risorto, se siamo una nuova natura trasformata, completamente nuova, risuscitata con Cristo, allora certamente dobbiamo far morire ciò che è in voi ed è terreno, la fornicazione, l'impurità, le passioni disordinate, i desideri cattivi, la cupidigia e così via. In altre parole, dobbiamo liberarci di quel vecchio cappotto puzzolente. Anni fa, quando andavo a predicare alla Union Rescue Mission, mi mostrarono la stanza dove disinfestavano i senza tetto dai pidocchi e li portavano lì dentro per disinfettarli, ed è veramente un lavoro non da poco, e bruciavano tutti i loro vestiti. Non sarebbe servito a nulla togliere i pidocchi dall'uomo e poi rimettergli addosso i vestiti vecchi, sporchi. Nessuno crederebbe che abbia fatto alcuna pulizia, alcun bagno. Ci vuole un abito nuovo per l'uomo nuovo, e la stessa cosa vale spiritualmente, poiché abbiamo una nuova natura, poiché siamo stati ricreati in Gesù Cristo, poiché siamo stati fatti nuovi, poiché siamo stati trasformati, tanto che proprio ora, adesso, in questo momento, siamo pronti per il cielo eterno. La nostra natura è pronta, allora dobbiamo gettare via i vecchi modelli, le vecchie cose, le vecchie pratiche, la vecchia vita che ci rimane appiccicata addosso. Cristo prende forma in noi. Paolo disse persino apertamente, figli miei, che io partorisco di nuovo nel dolore finché Cristo sia formato in voi, Galati 4:19. È la stessa vita di Cristo in noi, e noi siamo, come dice Efesini 2, creati in Cristo Gesù, ma la lotta è contro quel peccato, quel rivestimento di peccato che è la nostra umanità. Ora Paolo affronterà proprio questo problema qui, dal capitolo 4, versetto 17, fino alla fine di questa epistola, ci dirà come liberarci di quel vecchio cappotto, come buttar via quella vecchia roba lì, come indossare un nuovo abito per l'uomo nuovo. Questo è il cuore del suo messaggio. Nei capitoli dall'1 al 3 ha parlato della nuova natura e di tutto ciò che essa comporta. Ora però parlerà dei nuovi vestiti, del nuovo uomo, del rivestire il nuovo uomo, dello spogliarsi del vecchio esteriore, del vecchio che sta di fuori, del vecchio uomo. È un po' come Romani 6:13. Se è vero che siamo risorti con Cristo, se è vero che siamo completamente nuovi e trasformati, allora non dovremmo mai prestare le nostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma dovremmo offrire noi stessi a Dio come strumenti di rettitudine. La ragione per cui la Bibbia è così piena di questa parola perciò è che siamo chiamati a comportarci in accordo con ciò che siamo. Ecco perché la Bibbia è piena di perciò, è piena di dunque. Infatti il capitolo 4 è un buon esempio, versetto 1 ha un perciò, versetto 17 ha un dunque, il versetto 25 ha un altro perciò, capitolo 5 ha un altro dunque, e tutta la vita cristiana è un insieme di perciò e di dunque, perché? Perché Dio richiede da noi una risposta di obbedienza all'identità che Egli ci ha dato in Cristo. Ora, andremo a vedere come la nuova natura si manifesta nel comportamento del nuovo uomo. Questo è il nostro pensiero mentre esaminiamo questo testo. Ora voglio che torniamo al versetto 1, così da poter cogliere veramente il contesto. Capitolo 4, versetto 1. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno. E possiamo fermarci qui per un momento. Questo è il tema centrale dei capitoli 4, 5 e 6. Un cammino degno. Vi esorto a comportarvi in modo degno. Degno di che cosa? Della vocazione alla quale siete stati chiamati. Della nuova natura, dell'identità che è delineata nei capitoli 1, 2 e 3. Camminate in modo degno. Ora, come funziona tutto questo? Come possiamo camminare in modo degno? Saltate al versetto 17. Ecco qui il primo modo. Dunque io dico ed attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani. Questa è la prima cosa che egli deve dire direttamente per quanto riguarda il camminare in modo degno. È un cammino diverso. Noi dobbiamo vivere diversamente da come vive il mondo. Ora, c'è una certa discussione sul fatto che l'espressione gli altri pagani compaia o meno in altri manoscritti, e per quanto ci riguarda la includeremo, perché anche se non fosse presente è comunque implicita, e personalmente propendo a pensare che probabilmente faccia parte del testo, ma il punto è questo: noi dobbiamo camminare in modo degno, come dice il versetto 1, e poi egli apre questa meravigliosa parentesi nei versetti dal 2 al 16 sull'unità, sulla maturità spirituale, sulla crescita della Chiesa come un corpo, e in altre parole ha parlato in termini generali di come la Chiesa debba funzionare, ed ora diventa specifico. Adesso voi, come credenti, dovete affrontare personalmente ciò che Dio vuole che facciate. Come devo quindi camminare in modo degno? Well, prima di tutto, non comportandovi come si comportano gli altri pagani. Ora, il dunque riprende, secondo me, tutto ciò che va dal versetto 1 al 16. C'è discussione su a cosa si riferisca quel dunque. Io penso che si riferisca all'intera sezione, poiché siete stati chiamati a quella vocazione, poiché Dio desidera umiltà, mansuetudine, bassezza di mente, poiché siamo uno in ogni cosa, poiché il Signore Gesù Cristo ci ha donato capacità uniche come membra del suo corpo, poiché ha dato alla Chiesa il principio della maturità, della crescita, dell'edificazione e del dire la verità nell'amore. Per tutte queste ragioni, dunque, dovete camminare così. È come se stesse dicendo che Dio ha creato nel mondo una realtà meravigliosa chiamata Chiesa, e che proprio a motivo di questa creazione unica, con uno stile di vita unico, fatto di umiltà, con un'unità unica, con una potenza unica data dai doni spirituali, dagli uomini dotati da Dio, con un destino unico di edificazione dell'amore, proprio a motivo della meravigliosa unicità di questa creazione miracolosa chiamata Chiesa, questo è il modo in cui dovete camminare. Vedete, la totalità di ciò che la Chiesa è chiamata ad essere. Ebbene, ora voi, come individui, dovete comportarvi in questo modo. Quindi Paolo passa dal generale allo specifico. Voi potreste dire, va bene, ma io faccio parte di questa Chiesa, so che gli uomini dotati sono qui a fare quello che devono fare, sono chiamati a perfezionare i santi per l'opera del ministero, so che mi hai dato dei doni spirituali, so che devo conoscere quest'unità e questa comunione, so che devo essere umile, mansueto, ma come faccio a viverlo nella vita quotidiana? Come faccio a viverlo nel mondo? Principio numero uno, non camminate come cammina il resto del mondo. È una vita diversa, è unica, voi siete un popolo unico, voi siete la Chiesa di Gesù Cristo, il mondo è orgoglioso, voi siete umili, il mondo è frammentato, voi siete uniti, il mondo è impotente, voi siete stati dotati di doni, il mondo è pieno d'odio, voi siete pieni d'amore, il mondo non conosce la verità, voi la conoscete, ed a motivo di tutte queste cose, a motivo del progetto unico che Dio ha per voi, questo è il modo in cui dovete camminare, diversamente da come cammina il mondo. Non potete realizzare i gloriosi scopi di Cristo vivendo come vive il mondo. Sapete, vivere come vive il mondo sarebbe imitare i morti. E non ha molto senso, no? Non c'è alcuna utilità in quel comportamento. Vedete, il cristianesimo, e penso sia importante rendersene conto, è come una terza razza. C'erano i giudei, i gentili ed ora ci sono i cristiani. Abbiamo un nuovo seme, un seme spirituale, un seme incorruttibile, e dobbiamo avere uno stile di vita corrispondente. Siamo nuove creature, siamo già adatti ad un'esistenza eterna, siamo già giusti, retti e santi per quanto riguarda la nuova natura, e tanto vale liberarci quindi di quel vecchio stile di vita puzzolente. Eppure non è tragico che invece di essere la Chiesa a conformare il mondo ai principi di Cristo, sia proprio il mondo a spingere noi dentro il suo stampo? La parola gentili, guardate lì un momento al versetto 17, ethnos, ethnos, da cui deriviamo il termine etnico, è una parola che significa nazioni, popoli, pagani, a volte viene tradotta con gentili. È semplicemente un termine etnico e nel Nuovo Testamento questo è usato in riferimento alle razze, indica i non giudei, ok? E questo è il suo significato nazionale in generale, ma ha anche un significato religioso. E se volete sapere quale sia questo significato religioso, basta guardare Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 5, perché lì dice proprio questo, Prima Tessalonicesi 4, 5. Non nelle passioni della concupiscenza come fanno gli etnei che non conoscono Dio. Da un lato, quindi, etnes o etnos o gentile si riferisce etnicamente a coloro che non sono giudei. Dall'altro lato, religiosamente parlando, parla di persone che non conoscono chi? Dio. Dio. Persone che non conoscono Dio. Quindi il punto è questo, non camminate, e camminare ovviamente parla del modo quotidiano di vivere, non dovete vivere ogni giorno come vivono le persone che non conoscono Dio. È semplice, no? Voi conoscete Dio. I credenti del mondo antico trovavano tutto questo molto difficile, la vita pagana li circondava ovunque, le opere dei pagani erano continuamente davanti ai loro occhi, era molto difficile vivere una vita diversa proprio come lo è oggi. E noi abbiamo un problema terribile nella nostra epoca, la Chiesa in America, la Chiesa nel mondo di oggi, in particolare in America, a causa della sua ricchezza, dell'inondazione di malvagità attraverso i mezzi di comunicazione, trova continuamente difficoltà ad avere un impatto nel mondo. Sapete, il nostro problema non è convincere il mondo a vivere come cristiani, il nostro problema è convincere i cristiani a smettere di vivere come il mondo. Questo è il vero problema. Ed è molto difficile a causa dell'enorme influenza della nostra società. Lasciate che vi dica qualcosa su Efeso e potete facilmente vedere i paralleli con i nostri giorni. Efeso era una delle città più dissolute, più malvagie, più empie di tutte. Anzi, alcuni ritenevano che fosse la città più empia dell'Asia Minore. Ed era soprattutto un centro religioso. C'erano numerosi templi, idoli e cose del genere, ma tutto ruotava in particolare attorno al tempio di Diana. Diana, che era anche chiamata Artemide, e tra l'altro se state pensando a qualcosa di bello da vedere, lasciate che vi ricordi ciò che vi abbiamo già detto. Artemide era una grande figura nera mostruosa, qualcosa a metà tra una mucca ed un lupo, è una cosa orribile da vedere, si diceva che fosse caduta dal cielo, e così adoravano questa grande cosa nera. Ma il tempio di Diana era la settima meraviglia del mondo, era un museo d'arte con pochissimi uguali, avevano raccolte di grandi opere artistiche, era anche un rifugio per criminali. In un raggio di circa 400 metri attorno al tempio di Diana, qualsiasi criminale godeva dell'immunità reale, quindi potete immaginare il tipo di persone che si raggiravano attorno lì. Era la più grande banca del mondo, un tempio sacro come quello era un ottimo posto per una banca, perché a quei tempi la sicurezza era molto difficile da garantire, le serrature erano molto primitive e robe del genere, però il posto migliore per custodire denaro, per avere una banca, era proprio nel mezzo del tempio, perché la gente aveva paura di entrarvi per fare qualcosa di male, temendo la vendetta degli dèi di cui vivevano nel terrore, quindi trasformavano i templi in banche, quindi era un luogo che aveva molti soldi, c'era molto denaro che circolava attorno, era anche un grande affare commerciale, c'erano pellegrini a migliaia, arrivavano in quel luogo, il culto che vi si praticava era il tipo orgiastico, quindi era molto popolare, basta inventare una religione in cui il sesso è l'elemento principale e vedete folle di persone pronte a firmare subito per aderirvi, ed è esattamente quello che fecero, era un grande business, naturalmente vendevano anche quei piccoli idoli, ricordate la rivolta degli argentieri? Terribili tumulti che scoppiarono quando il loro commercio venne rovinato. Gli apostoli arrivarono e bloccarono tutto il mercato e la gente non riusciva più a vendere i propri piccoli dèi ed era un grosso problema, no? E la gente prendeva quei piccoli dèi e li mettevano nelle proprie case. È interessante anche che lessi che li portavano anche al collo, gioielli religiosi ai polsi, alle caviglie, li mettevano persino davanti ai loro carri. Non so se i loro carri avessero davvero un cruscotto, ma l'idea era quella, no? Era dunque un grande affare commerciale, la dea di Efeso, Diana, veniva adorata come la dea del sesso, era luogo pieno di eunuchi, resi tali proprio per favorire quel tipo di pratiche, e c'erano migliaia di sacerdotesse, di prostitute nel tempio, cantanti, danzatrici, e tutto sfociava in enormi orge. Un autore dice che il culto era una sorta di isteria collettiva in cui le persone, attraverso urla e musica, si trascinavano in frenesie di attività sessuale sfrenata e senza vergogna, compresa l'automutilazione. Eraclito disse che il tempio era, e cito, l'oscurità della depravazione, i costumi erano peggiori di quelli degli animali e gli abitanti di Efeso meritavano solamente di essere annegati. Fine della citazione. Un posto veramente terribile. La piccola chiesa lì in Efeso era un'isola in mezzo ad una fogna. Era un mondo vile, peccaminoso per quei primi cristiani. E così l'apostolo Paolo dice loro, proprio da subito, al versetto 17, dovete essere diversi, non potete camminare come camminano loro, non potete fare quello che fanno loro. Vivere la nuova vita è difficile, ma vivere la nuova vita è necessario. Dovete spogliarvi dell'uomo vecchio, del vecchio stile di vita. Tra l'altro, pare che prendessero anche persone innocenti e le dessero in pasto ad animali affamati, leoni affamati, lupi affamati, cani affamati, e vi gettavano dentro lì le persone. E ricordate che anche Paolo disse di aver combattuto contro bestie lì ad Efeso. Era veramente un posto terribile. E proprio lì in mezzo c'erano credenti. E Paolo dice, dovete essere diversi. Non lasciatevi trascinare dentro queste immoralità, non lasciatevi risucchiare dentro questo vecchio stile di vita pagano. E Pietro disse la stessa cosa in 1 Pietro capitolo 4, versetto 3. Sentite che parole straordinarie. Basti il tempo trascorso della nostra vita. In altre parole, guardate, il passato è stato più che sufficiente per quella roba lì. È stato a sufficienza. Abbiamo fatto la volontà dei pagani, degli etneis. Abbiamo camminato nella dissolutezza, nella concupiscenza, nell'ubriachezza, nella gozzoviglia, nelle baldorie, nelle abominevoli idolatrie. Dice, questo lo facevamo, l'abbiamo fatto, ma il tempo passato della nostra vita basta e avanza per quella roba lì. È finita. È finita. E sulla base di tutto questo e di ciò che siamo in Cristo, di tutto ciò che Dio ha stabilito, di tutto ciò che Dio ha progettato e desiderato per il credente e per il corpo, noi dobbiamo essere un popolo unico, dobbiamo essere diversi, non come il resto del mondo. Giovanni lo disse in 1 Giovanni 2,15, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, perché il mondo passa con tutta la sua concupiscenza. È qualcosa che svanisce. Qualcosa che è destinato a distruggersi da solo. Noi non abbiamo nulla a che fare con quello. La società è ostile alla pietà perché è dominata dall'ambizione carnale, è dominata dall'orgoglio, è dominata dall'egoismo, è dominata dall'avidità e dalla concupiscenza, dal desiderio del male. Le sue opinioni sono sbagliate, i suoi obiettivi sono egoisti, i suoi piaceri sono peccaminosi, la sua influenza è distruttiva, la sua politica è corrotta, i suoi onori sono vuoti, i suoi sorrisi sono falsi, il suo amore è incostante. Noi non abbiamo nulla a che fare con quello. Siamo diversi, non viviamo in questo mondo, non viviamo come vive la società. Oh, e tra l'altro, se pensate che qui stia solamente parlando Paolo, guardate il versetto 17, questo dunque io dico ed attesto nel Signore. Tra parentesi dice, io vi sto trasmettendo questa informazione da parte del Signore, attesto nel Signore, è Lui che sta parlando. Questo è lo stile di vita divino, questo è il criterio di Dio, non il mio. Questo è il suo modello fondamentale per il credente. Ora, dopo aver introdotto questo versetto, proprio adesso vedremo qui, nei versetti dal 17 al 24, un contrasto che è tra il vecchio cammino ed il nuovo cammino, tra il vecchio uomo o il vecchio stile di vita ed il nuovo uomo, il nuovo stile di vita. Prima vedremo insieme il vecchio cammino e Paolo qui offre quattro caratteristiche, poi la prossima settimana passeremo al nuovo cammino con quattro caratteristiche corrispondenti. Sono caratteristiche in netto contrasto tra di loro. Versetti 17 e 19 parlano del vecchio cammino. E tra l'altro, quando ebbi finito di preparare tutto questo e cominciai a rileggerlo, avevo già tutti i miei pensieri pronti, tutti i miei punti preparati. Una cosa però alla fine mi colpì, ok? Lessi di nuovo il brano e fu colpito dal fatto che il vero tema qui è la mente e non me ne ero veramente reso conto fino in fondo, anche se era lì davanti ai miei occhi. Francamente, amici, il punto centrale qui è il modo in cui pensate. Guardate per esempio il versetto 17, termina con la mente. Il versetto 18 inizia con l'intelligenza o la comprensione. Il versetto 18 parla anche dell'ignoranza. E poi quando scendete giù al versetto 20 trovate la parola imparato. E nel versetto 21 c'è la parola istruiti. E nel versetto 23 di nuovo c'è la parola mente. In altre parole, tutta questa questione dell'imparare, dell'essere istruiti, della mente, della conoscenza in contrasto con l'ignoranza, il punto centrale è la mente. Ed il punto è questo, ascoltate bene, ok? Questa è la chiave. I cristiani pensano in modo diverso dai pagani e, come un uomo pensa nel suo cuore, com'è che continua il versetto? Così egli è. Così egli è. Dobbiamo pensare in modo diverso? E quando penseremo in modo diverso, allora agiremo in modo diverso. La salvezza, miei cari, e voglio solamente ricordarvelo, ok? La salvezza, prima di tutto, è un cambiamento di mente, è un cambiamento di mente, è un nuovo modo di pensare. Le persone che non sono salvate non possono pensare correttamente. La salvezza è un cambiamento di mente, un nuovo processo mentale. E lo dice lì nel versetto 20? Ma voi non è così che avete imparato Cristo? Abbiamo già spiegato abbastanza chiaramente che il cristianesimo è prima di tutto qualcosa di cognitivo, prima ancora che sia esperienziale. È un modo di pensare che ci conduce a Dio. Pensiamo al nostro peccato in modo diverso da come pensavamo prima. Pensiamo a Dio in modo diverso da come pensavamo prima. Pensiamo a Cristo in modo diverso da come pensavamo prima. Pensiamo a ciò che dovremmo fare della nostra vita in modo diverso da come pensavamo prima. E questo nuovo modo di pensare ci conduce alla salvezza, perché la salvezza è un cambiamento di mente. In fondo è proprio questo il significato della parola ravvedimento, no? Cambiare mente, un nuovo modo di pensare. Quindi il pagano pensa in un modo e noi pensiamo in un altro modo. Ora, com'è che pensa il pagano? Ha diversi problemi, no? Paolo quindi ci mostra quattro elementi del pensiero pagano, ok? Il primo è l'egocentrismo. Oppure potremmo anche chiamarlo il pensiero inutile, futile. Però chiamiamolo egocentrismo, ok? Il versetto 17 dice che non vi comportiate più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. La loro mente è il punto centrale, ok? I loro pensieri, i loro desideri, i loro capricci. In altre parole, loro inseguono le bolle che loro stessi soffiano. Corrono nel cerchio che loro stessi hanno tracciato, dormono nel letto che si sono costruiti da soli, la loro mente è tutto. E vi dico una cosa, questa è veramente una descrizione perfetta dell'intero campo dell'opinione umana. Io penso, questa è la mia opinione, io, qualunque cosa pensiate, qualunque cosa vogliate, è quella che deve governare, quella che governa il vostro comportamento. E nel secondo capitolo di Efesini viene detto quasi lo stesso concetto quando si afferma, al versetto 3, che le persone incredule e non credenti vivono seguendo o secondo le concupiscenze della carne, adempiendo i desideri della carne e dei pensieri, funzionano sulla base della propria mente. Però qui Paolo dice che il loro egocentrismo è vanità. Ora, vanità non significa ciò che spesso intendiamo noi, no? Pensiamo alla vanità come allo specchiarsi o sistemarsi i capelli, no? Chiamiamo quelle robe che chiamiamo mobilette, che chiamiamo toilet o vanity, vanità. Però vanità è una parola molto interessante in greco, mataitos, che si riferisce a ciò che è vuoto, futile, inutile o vano, no? È inutile! È probabilmente la parola migliore, inutile. Il pensiero pagano è inutile. Sapete perché? Perché non va da nessuna parte, non realizza nulla, non produce nulla, non ottiene nulla. È inutile, non ha alcun uso. Mi viene in mente Edna St. Vincent Millay, che disse la vita deve andare avanti, solo che non ricordo più perché. Oppure al personaggio principale di After the Fall, dopo la caduta, quando la moglie dice a Quentin «La vita non vale più la pena di essere vissuta, si è ridotta a contare quanti chilometri facciamo con il nostro Volkswagen». È tutto futile. L'intera vita dell'uomo pagano, avete mai notato questo? È intrappolata in un continuo pensare ed agire intorno a queste cose che sono insignificanti, nulla ha veramente importanza. E le persone si consumano per comprare cose che poi finiranno e finiscono nella discarica. Sono sciocchezze, sono inutilità, sono vanità, inseguono bolle ed ombre senza mai conoscere la realtà delle cose. Tutto nella vecchia vita, nella vita non rigenerata. È vuoto, tutto è inutile. E in realtà non c'è proprio niente lì. In Romani 8:20 Paolo dice «La creazione è stata sottoposta alla vanità, tutto è sottoposto all'inutilità, nulla conta veramente». Alzate ogni giorno, guardate allo specchio, sistemate ciò che si può ancora sistemare, uscite, fate la vostra routine, tornate a casa, il giorno dopo la stessa cosa, stessa cosa, stessa cosa, giorno dopo giorno dopo giorno, come disse G.B. Hardy, finché finalmente la vostra candela viene spenta, arriva il giorno della scatola di legno, vi mettono nella bara e siete andati. Finita così. Inutile. Per quale scopo? L'istruzione perfetta di tutto questo si vede nel libro dell'Ecclesiaste. L'uomo più saggio, l'uomo più ricco, l'uomo con più donne, l'uomo con più prestigio, riassume il tutto così all'inizio del suo libro. Vanità delle vanità, tutto è vanità. E conclude il secondo capitolo del suo libro dicendo tutto è vanità ed un correre dietro al vento. Nulla significa più niente per me. Shakespeare lo disse in questo modo, la vita è piena di rumore e furore che non significano cosa? Nulla. Nulla. Il massimo che l'uomo riesce a fare è divertirsi con i suoi giocattoli, ma non hanno alcun significato. Non hanno alcun significato. Non smetterà mai di sorprendermi vedere come le persone sprechino i loro soldi, distruggono il loro corpo, distruggono la loro mente, a volte si sparano persino in testa, cercando qualcosa che non c'è mai stato e mai ci sarà. Paolo dice che il loro pensiero è vuoto, inutile, non porta da nessuna parte, non produce nulla. E in altre parole, è ciò che Gesù disse: senza di me non potete far cosa? Nulla, nulla. E una seconda caratteristica che definisce lo stile di vita pagano, il vecchio uomo, non solo che vivono seguendo la propria testa, facendo ciò che si inventano da soli, e tra l'altro quello è il contrasto con noi, giusto? Noi viviamo e rispondiamo al pensiero di Dio, alla sua volontà e ai suoi propositi, e lì c'è significato, c'è scopo, però la seconda caratteristica è che sono ignoranti della verità. Non sono solamente egocentrici e vuoti, ma sono ignoranti della verità. Guardate il versetto 18, con l'intelligenza ottenebrata sono estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che si trova in loro, a causa dell'indurimento del loro cuore. Non solo sono egocentrici ed inutili, ma sono anche ignoranti. Vedete, normalmente non potete presentarvi alle persone del mondo che non conoscono Cristo e dir loro che sono ignoranti, perché viviamo in una società che è così istruita che la gente lo prenderebbe come un insulto. E nessuna società nella storia è mai stata istruita quanto lo siamo noi. Siamo sommersi da laureati, non sappiamo nemmeno più cosa farci di tutti questi. Abbiamo ogni genere di persone con quella che chiamiamo istruzione, ma come disse l'Apostolo Paolo, sono sempre imparando senza poter mai giungere alla conoscenza della verità. Gli uomini hanno un'incapacità naturale di comprendere cose di Dio, semplicemente non possono, hanno una mente che è inutile, ed hanno una mente che è inutile, questa mente inutile non può arrivare alla verità. In Romani 1:21 è detto che hanno ragionamenti vani ed il loro cuore è privo di intelligenza e sono ottenebrati, e mentre pensavano di essere sapienti sono diventati stolti. Vedete, gli uomini nel mondo senza Dio non sono solamente egocentrici ed inutili nel loro modo di pensare, ma sono anche ignoranti. O tra l'altro la parola ottenebrata qui è molto interessante, è un participio perfetto con l'intelligenza ottenebrata, dice, è un participio perfetto che significa semplicemente accecati. Ed il participio perfetto si riferisce a qualcosa che è avvenuto nel passato però che ha risultati permanenti nel presente. Quindi furono ottenebrati nella loro cecità, nella loro ignoranza, e da allora è sempre stato così. È un problema continuo, però c'è una sorta di atmosfera pesante che aleggia su questo versetto, voglio mostrarvelo, ok? È quasi un'immagine circolare, con l'intelligenza ottenebrata, ok? Quando è che è accaduto tutto questo? Quando è che sono stati ottenebrati con effetti permanenti? Oh, qui si avverte quasi l'idea di un atto giudiziario da parte di Dio. È quasi come se fosse stato Dio a farlo. È quasi come se fosse stato Dio, è come se Dio fosse il soggetto agente che opera su di loro. E penso che sia proprio così. Perché? Boh, essendo estranei alla vita di Dio, sono separati dalla vita di Dio, ignoranti nel loro cuore e sono accecati, in una traduzione migliore sarebbe induriti di cuore. Ora, osservate bene, ok? Visto che l'uomo si aliena volontariamente da Dio e volontariamente rimane ignorante, volontariamente indurisce il proprio cuore, allora Dio sovranamente ottenebra il suo intelletto con un giudizio. In altre parole, Dio conferma per sempre la scelta che l'uomo ha fatto. È una cosa molto seria. È una cecità giudiziaria inflitta su colui che sceglie volontariamente di vivere senza di Dio. E lo vediamo illustrato bene in un certo senso con il faraone. Se leggete il resoconto lì dell'Esodo, il faraone indurì il suo cuore, tutto ad un tratto, all'improvviso, come un fulmine, Dio indurì il cuore del faraone. Se scegliete un certo stile di vita e venite confermati in quello stile di vita, Dio agisce giudizialmente, sovranamente, per rendere quello stile di vita una realtà permanente. Il participio è perfetto. Accecati con risultati permanenti. È una cosa seria? Una cosa molto seria. Guardate di nuovo lì al versetto 18. Il problema è che questo è un individuo che è estraneo alla vita di Dio. Dio è la verità. Gesù è la via, la verità e la vita. E se siete estranei a Dio, non potete conoscere la verità. Non potete conoscerla perché siete morti alla dimensione di Dio, siete come dei cadaveri. E un cadavere non sente alcuna conversazione in un obitorio, così come l'individuo spiritualmente morto non sente Dio. È qualcosa che non potete comprendere, semplicemente non c'è collegamento tra quelle due dimensioni. E così, essendo estranei alla vita di Dio, non c'è vita di Dio in loro. E nella loro morte spirituale sono ignoranti e la perseguono e diventano sempre più duri, sempre più duri, sempre più duri, e poi la loro intelligenza viene ottenebrata. Questo è Romani capitolo 1. Cos'è che accade? Romani 1, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, ma si sono dati a vani ragionamenti ed il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, e mentre si dichiaravano sapienti sono diventati stolti. E poi dice Dio li ha abbandonati, Dio li ha abbandonati, Dio li ha consegnati. In altre parole, loro hanno scelto la strada da seguire e Dio li ha confermati in quella scelta. Dio agisce giudizialmente su coloro che scelgono di vivere una vita estranea a Lui. E c'è anche un pensiero alla fine del versetto 18, la parola cecità è una parola interessante, process, ed era usata in ambito medico per indicare a quella specie di callo che si forma attorno ad un osso rotto che è più duro dell'osso stesso. Si riferisce a qualcosa di duro, qualcosa di paralizzante. Viene usata anche in qualche altra fonte medica extra biblica per indicare a quello che si forma nelle articolazioni, come i depositi di calcio, così che l'articolazione stessa smette di funzionare. È un indurimento che interrompe, un indurimento che è negativo. Ecco com'è che la vita del pagano è. Ogni volta che agisce contro di Dio, ogni volta che fa un altro passo di rifiuto volontario, è come se versasse altro cemento nell'indurimento del suo cuore. Il processo è evidente, è un effetto pietrificante, il peccato dell'uomo, il peccato della donna, e poi si trovano davanti alla colpa. Come disse Leroy Adden dell'Università di Chicago, cerchiamo di tenere i nostri leoni in scatole di cartone. E quando pecchiamo sappiamo che lì c'è il leone, ma dobbiamo fare qualcosa di più per tenerlo nella scatola di cartone, perché è proprio lì in superficie, sta per uscire, divorarci. Così cominciamo a costruire una scatola migliore, o attraverso giochi psicologici, attraverso razionalizzazioni o giustificazioni personali, o scaricando la colpa su altri, o negando il peccato, eliminando del tutto la moralità in un modo o nell'altro, cerchiamo di sbarazzarci del leone, della colpa, e più lo facciamo, più lo facciamo, più lo facciamo, meno rimorso proviamo, meno colpa sentiamo, ed alla fine la vera colpa viene spinta così in profondità da non essere più percepita affatto. La Bibbia dice che la nostra coscienza diventa cauterizzata come da un ferro rovente e si forma un cuore pietrificato che è insensibile, e quando arriviamo a quel punto allora dice che la loro intelligenza è ottenebrata. Giudizialmente parlando, Dio interviene in risposta ad un atto costante della volontà, e possiamo vedere tutto questo chiaramente con distinzione guardando per esempio a Giovanni capitolo 12 al versetto 37, dove Giovanni cita il racconto di Isaia. In Giovanni 12, benché avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, tuttavia non credevano in lui. Avevano informazioni sufficienti, ma scelsero di essere estranei alla vita di Dio, scelsero di essere ignoranti, scelsero di pietrificare i loro cuori con il rifiuto continuo, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano più credere. Avete visto? Versetto 37, non vollero credere. Versetto 39, non, che cosa? Non potevano credere, perché Isaia disse, di nuovo, egli ha accecato i loro occhi ed ha indurito il loro cuore, affinché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore, non si convertano ed io li guarisca. Ascoltate, Satana sa che il cristianesimo e la verità di Dio sono una questione di mente, sa che riguarda tutto la mente, il modo di pensare. Così in 2 Corinzi 4 ci viene detto che il Dio di questo mondo ha accecato, che cosa? Le menti degli increduli, affinché la luce del glorioso Vangelo di Cristo non risplenda su di loro. Satana acceca la mente, e proprio mentre l'uomo continua volontariamente ad acconsentire all'attività di Satana, arriva al punto in cui Dio acceca la sua stessa mente. Quella diventa la condizione permanente dell'intelligenza ottenebrata. E vi chiedete perché le persone della nostra società non sembrino proprio afferrare il messaggio? In molti casi perché hanno un cuore pietrificato. Bene, non sono soltanto ignoranti e egocentrici ed inutili nel loro modo di pensare, ma c'è una terza caratteristica, e di questa potremmo parlare molto, ma in realtà non ce n'è bisogno, è abbastanza semplice, e voi potete aggiungere da soli le illustrazioni. Sono senza vergogna. Una cosa riguarda i pagani, che quando continuano nel peccato e si tagliano fuori dalla vita di Dio, diventano senza vergogna. Versetto 19. Essi, avendo perduto ogni sentimento. Fermiamoci qui. Avendo perduto ogni sentimento. Non sentono più nulla. Sono apatici, sono insensibili. Non importa più niente. Non ci sono più criteri. Non importa quali siano le conseguenze. Non si preoccupano di scandalizzare le persone. Tutti i loro processi di pensiero sono semplicemente distrutti. Secondo un'antica storia, un giovane spartano rubò una volpe, si imbatté nell'uomo che apparteneva la volpe e non voleva rivelare di averla rubata, ovviamente, così tenne quella piccola volpe sotto la tunica, rimase lì in piedi senza muovere un muscolo mentre la volpe gli lacerava gli organi interni vitali. La nostra città è così compiaciuta di sé e se ne sta lì con tutto il suo peccato, mentre quel peccato stesso la divora dall'interno. Ma è così abile a portare la maschera per così tanto tempo che poco passa e non le importa più nulla. E non c'è più niente da nascondere, la tunica viene tolta. E chi se ne importa? Senza vergogna, privi di ogni sentimento, non sentono neppure più nulla. Si diventa così pietrificati che semplicemente non si sente più nulla. La coscienza è cauterizzata. Che tipo di vita è mai questa? Egocentrica? Inutile? Ignorante della verità? E così gioca solamente con l'errore, senza vergogna? Non c'è più moralità, non c'è codice, non c'è etica. Non ci sono criteri. Niente. Il che alla fine produce ciò che potremmo chiamare, prendendo in prestito un'espressione Romani 1, una mente reproba. Una mente reproba. Questo è il quarto punto. Una mente reproba. Alla fine del versetto 19 si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Un pensiero senza vergogna, amici miei, conduce ad azioni senza vergogna. Prima di tutto, concentratevi su voi stessi. È lì che comincia tutto, no? Il pagano si concentra su se stessi. Tutte le sue cose, tutto il suo atteggiamento. Si concentrano su se stessi, nella sua esistenza inutile, senza scopo, senza significato. Spengono Dio, lo portano lontano e poi cominciano quel percorso, quel processo di indurimento che lo rende più duro verso di Dio e ben presto non ha più alcun senso di vergogna. È pronto a dire qualunque cosa, a far qualunque cosa, fin tanto che riesce a farla franca. E l'unica etica diventa, puoi farla franca? E poi viene letteralmente consegnato ad una mente reproba. Si abbandona alla dissolutezza. E pratica ogni sorta di impurità con avidità insaziabile, non riesce mai ad averne abbastanza. È avido di fare il male. Ora lasciate che vi dica qualcosa sulla parola acquisata per dissolutezza. Aselgeia, una parola molto familiare al Nuovo Testamento, significa sfrenatezza senza vergogna, significa oscenità senza rossore. Il riferimento principale è alle oscenità sessuali. Basilio la definì, e cito, una disposizione dell'anima incapace di sopportare il dolore della disciplina. Fine della citazione. È un'oscenità indisciplinata. Sapete, l'uomo malvagio a un certo punto della sua vita cerca di nascondere la propria malvagità, la propria impietà, ma l'uomo che ha Aselgeia non gliene frega niente. Non gli interessa chi si scandalizza, non si preoccupa affatto di quanto sia indecente, purché soddisfi la propria mente malata e distorta. Sapete cos'è una mente reproba? Romani 1? Una mente reproba è una mente che non è più una mente, è una mente che non pensa, è una mente che non è affatto una mente, non sa ragionare, non sa produrre logica, non può ricevere la verità, non è affatto una mente. È il tipo di mente che vediamo nel nostro mondo odierno, è una mente distrutta. Sapete, sentite parlare come l'altro giorno di quel tizio degli Who, il Moon, il suo nome, che è morto a 30 anni. Possiamo leggere di Janis Joplin, leggiamo di Jimi Hendrix, di queste persone del rock che muoiono così giovani, con la distruzione totale del proprio corpo, della propria mente, erano così incoerenti che a malapena si poteva sostenere una conversazione con loro. Perché? Perché si erano abbandonati. Ora, voglio che notiate questo, ad un tipo di mente che non è affatto una mente. E ci chiediamo perché nella nostra città ci siano così tante malattie mentali, perché ci sono così tante oscenità sfacciate e sono qualcosa che distruggono. Ogni volta che penso a questo, cerco un'illustrazione che le persone possano afferrare, mi vengono subito in mente i cantanti rock, alle incredibili oscenità senza vergogna. Ce n'è uno molto famoso che urina sul suo pubblico. E ovviamente non è l'unico, ce ne sono diversi. Ma oscenità indecenti, incredibili, sfacciate. La persona diventa una bestia, una mente che non è più mente. E questo era ciò che accadeva lì ad Efeso. Questo era quello che sta accadendo oggi nel nostro mondo? E noi che parte abbiamo in tutto questo? Che parte abbiamo nell'ascoltare quella gente? Che parte abbiamo nell'adattarci a quella società? Che parte abbiamo in tutto questo? Che identificazione possiamo avere con delle menti reprobe? Persone che si sono abbandonate da sole e che Dio a sua volta le ha abbandonate? Voi potreste dire, da dov'è che viene l'omosessualità? Da dov'è che viene il lesbismo? Da dov'è che viene tutta questa attrazione sessuale orgiastica? Da dov'è che vengono tutte le oscenità della scena rock? E dov'è che vengono tutti i mali della nostra società? Non c'è forse qualcosa che è ereditario? Non è un qualcosa di debolezza? Non è un problema psicologico? Ve lo dico io da dov'è che viene. È chiaro come il sole, ve lo dico proprio io, qui al versetto 19. Si sono abbandonati a queste cose? Non è psicologico, non è sociologico, è personale. E questo è il punto fondamentale. Voi scegliete di fare questa scelta, voi scegliete di vivere in questo modo, voi scegliete di fare qualcosa di malvagio, lo scegliete di nuovo, lo scegliete di nuovo, lo scegliete di nuovo, lo scegliete di nuovo e continuate a farlo, continuate a soffocare il senso di colpa, vi pietrificate nella vostra scelta e diventate così sfacciati nel vostro attaccamento all'oscenità e così facendo finite con una mente che non può più funzionare come mente. Diventate incapaci di pensare. Sinclair Lewis, che scrisse contro il cristianesimo e attaccò violentemente Gesù Cristo nel libro Elmer Gantry, fu celebrato come un grande genio letterario. Pochi sanno che morì come un alcolizzato delirante in una clinica di terzo ordine fuori Roma, con una mente reproba che non era più una mente. Ascoltate, scegliete di bere un altro bicchiere, un altro bicchiere, un altro bicchiere e così via. Continuate semplicemente ad abbandonarvi più e di più e di più alla dissolutezza, alla vostra oscenità sfacciata che vi permette di fare tutto quello senza paura di scandalizzare nessuno, senza importarvi minimamente di quanto sia indecente, vi porta sempre più in quella direzione. Ben presto vi ritrovate con una mente incapace di pensare. Fate la stessa cosa con l'omosessualità, il lesbismo, l'attività sessuale, la menzogna, l'inganno, il furto, qualunque cosa può diventare uno stile di vita a cui vi consacrate. Tra l'altro aggiunge anche questa frase che è interessante, fino a commettere ogni impurità con avidità insaziabile. La parola commettere è molto interessante. Ergasia è una parola che significa affare o commercio, può riferirsi letteralmente ad un'attività commerciale, fanno dell'impurità un business. Ora questo è vero nella nostra società, non è vero? C'era un tempo in cui gli affari sporchi venivano fatti di nascosto, no? Erano nascosti, erano tenuti sotto banco. Bisognava un po' andarsene a cercare questi affari sporchi, oggi invece sono all'ingrosso. Hanno fatto un business di questa roba qua. Abbiamo di tutto, film sporchi, osceni, perfino i cosiddetti buoni film, molti di loro, implicano cose sporche. Magari non in modo esplicito, ma implicito, o per allusioni. Comunque qualcosa di malvagio, di empio. E così è diventato un commercio. Libri immondi, prodotti continuamente, senza fine. Billy Graham disse una volta che i libri pubblicati in America fanno concorrenza agli scarichi di una fogna rotta. Protettori, prostitute, bar e così via. Enormi, enormi, enormi affari. Enormi affari. Miei cari, che cos'è che abbiamo noi a che fare con tutto questo? Che cos'è che noi abbiamo a che fare con tutto questo? Lo fanno con avidità? La parola greca indica un desiderio illecito per ciò che appartiene ad altri. Vogliono voi. Vogliono la purezza che appartiene a voi. La sanità mentale che vi appartiene. Il denaro che vi appartiene. La moralità che vi appartiene. Il carattere che vi appartiene. Vogliono tutto. Vogliono tutto. Che cos'è che abbiamo a che fare noi con questo? Con questa roba qua? Paolo guarda il mondo pagano, il mondo empio, e vede il suo pensiero egocentrico, terribile, senza scopo, fantasioso, inutile, che conduce ad un'intelligenza ottenebrata, ad un cuore indurito, che conduce ad un'insensibilità verso il peccato e ad una totale mancanza di vergogna, che a sua volta conduce ad una scenità sfacciata. Tolleriamo tutto e ne facciamo persino un business per catturare più persone. E lui dice, vede tutto quello e dice, amo questo. Dice, versetto 20, guardate, ma voi non è così che avete imparato Cristo. Che parte avete voi in tutto questo? Toglietevi di dosso quel vestito vecchio, puzzolente, corrotto, non avete nulla a che fare con quelle robe lì. Guardate lì, versetto 22, spogliatevi per quanto riguarda la condotta di prima del vecchio uomo, versetto 24, e rivestite il nuovo uomo che è creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Non avete nulla a che fare con quella roba lì. Voi siete diversi. Siete nuovi. Vedete, il punto centrale di quello che sta dicendo è questo, no? Miei cari, la gente dice, sapete, un po' al limite, dovrei o non dovrei fare questa cosa qui, non so bene. Ascoltate, non dovreste nemmeno giocare sul confine. Sapete, dovremmo essere così lontani da quella roba là che dovremmo essere luci sul monte, non è vero? Dovremmo essere separati da tutto quello. Quella è la nostra vita, noi non abbiamo nulla a che fare con quella roba là. E come ho detto, la cosa difficile che il cristianesimo sta affrontando oggi è che ci piace giocare ai margini di questo mondo. Io non vi dirò che cos'è che potete fare e cosa non potete fare, ma vi dirò una cosa. La parola di Dio non entra in tutti questi dettagli specifici, vi dice semplicemente di star così lontani da tutto quello che nessuno potrà mai nemmeno per un istante dubitare il fatto che siate diversi. Che siate diversi, questo è il punto. Il mondo ha i suoi affari per vendere i suoi prodotti, noi non facciamo acquisti lì, siamo diversi. Una città che è posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Se ci abbassiamo, a strisciare insieme a loro non ci vedono più, però noi dobbiamo essere come la luce e il sale. Se veniamo corrotti dal sistema, diventiamo inutili? Lasciate che Dio quindi parli al vostro cuore. Ma io credo, per quanto mi riguarda, di dover stare il più lontano possibile da tutta quella roba lì. Il più lontano possibile. Devo essere diverso, non voglio essere strano nella mia personalità, non voglio essere privo d'amore o inaccessibile, voglio semplicemente essere diverso, unico, consacrato e messo a parte. A volte la gente mi chiede, credi nella separazione? Io rispondo, stai parlando del matrimonio? No. Se stai parlando del mondo, sì. Però non credo che dovremmo semplicemente star qui e dire, questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, facendo liste di regole, è una cosa molto difficile, no? Conoscevo un predicatore che andava in giro a vedere tutti i film, così da poter dire alle persone quali potevano vedere e quali no. Facciamo piuttosto questo patto nei nostri cuori, miei cari. Il nostro benedetto Signore Gesù Cristo ci ha comprati al prezzo del suo stesso sangue, giusto? Ci ha dato una nuova natura che è santa, incontaminata, santificata per sempre e poi semplicemente dice, volete vivere all'altezza di quello? Volete spogliarvi nella vecchia vita e vivere la nuova vita? Tagliamo ogni legame e siamo così diversi da non giocare nemmeno sul confine. Preghiamo, la prossima settimana, Padre, siamo desiderosi di vedere l'altro lato della questione, il pensiero giusto, il pensiero santo reso possibile dal tuo spirito. Però ti ringraziamo perché ci hai dato, anche se questo è un quadro sordido, ci hai dato un contrasto perché abbiamo bisogno di questo per capire ciò che tu vuoi da noi. Padre, forse questa mattina ci sono in mezzo a noi alcuni che non hanno mai dato la loro vita a Gesù Cristo, che non conoscono Cristo e quindi non sanno cosa significa avere una nuova natura, non sanno cosa significa vivere una nuova vita, camminare un nuovo cammino, vivere, rivestire il nuovo uomo, un nuovo stile di vita. Signore, prego che oggi sia il giorno in cui apriranno il loro cuore a te. Che oggi sia il giorno in cui il tuo Spirito Santo convincerà i loro cuori, li attirerà a te prima che la loro continua scelta volontaria contro di te diventi una scelta giudiziaria confermata per sempre. Vengono in mente le parole di Gesù che introdusse quel passo lì in Isaia dicendo «Avete la luce solamente per un po' di tempo». E fareste meglio a rispondere proprio mentre la luce è qui. Signore, per noi cristiani, per me, per tutti coloro che ti conoscono e ti amano, aiutaci, Padre, a separarci dalle cose di questa vita, le cose di questo mondo e a toglierci di dosso il vecchio cappotto puzzolente della vita passata e a rivestire la nuova natura con un uomo nuovo. E Signore, ti preghiamo che possiamo vivere in modo tale da portarti lode. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.